Dopo un primo viaggio missionario di Paolo che era abbastanza ristretto, questa volta seguiamo il secondo e il terzo viaggio. Per dividere un po' la materia, faccio due punti sostanzialmente. Nella prima seguo rapidamente i viaggi che così come avvengono, cercando di vedere le varie tappe e soffermandomi su qualche aneddoto particolare, richiamandolo perlomeno. Nella seconda, invece, vorrei fare più un'azione di tipo ermeneutico sintetico per considerare la missione di Paolo. Dico subito che forse non riusciremo a prendere in esame il discorso di Atene, perché la materia è tanta, eventualmente la recupero la prossima volta e siccome il settimo incontro sarà più breve, allora in quell'incontro recupero anche qualche materia dell'incontro precedente. Partiamo allora dal secondo e terzo viaggio. Sinteticamente, questo viaggio praticamente parte sempre da Antiochia e percorre l'Anatolia e trasborda dall'Asia in Europa, prima al nord, la Macedonia, poi al sud, in quella che anticamente era chiamata Acaia. Noi la chiamiamo Grecia, normalmente. Avremo dunque delle tappe, Filippi, poi Tessalonica e Berea nella Macedonia, mentre al sud avremo Atene e Corinto. Dopodiché Paolo parte per Efeso, ritornare ad Antiochia e inizia il terzo viaggio, ritornando di nuovo a Efeso. Ma andiamo per ordine. Prima di tutto ricordo tre caratteristiche di questi racconti. La prima è la struttura narrativa geografica. Luca segue le tappe dei viaggi missionari di Paolo. Nel secondo viaggio comincia sempre da Antiochia, percorre le comunità che aveva evangelizzato nel primo viaggio e vorrebbe andare ad Efeso, se non che lo Spirito Santo lo costringe a fare un altro itinerario. Si ferma prima nella Galazia e poi scende a Troade e qui a Troade, dato un sogno, passa in Macedonia. Ecco, questa è la struttura del secondo viaggio. Ogni tappa riserva il racconto di un aneddoto. C'è un unico discorso importante che sarà quello di Atene. La seconda caratteristica è che al capitolo 16 inizia il famoso noi. Qualcuno vede la firma di Luca in questo racconto, altri vorrebbero vedere semplicemente una partecipazione cordiale all'opera di evangelizzazione, oppure vedono anche, secondo lo stile, in prima persona la raccolta della testimonianza di uno che ha vissuto in prima persona questi viaggi. Nel primo caso avremo una testimonianza di prima mano con ricordi personali. Una terza osservazione, vorrei ricordare che proprio in questi due viaggi sono scritte le principali lettere di Paolo, quella ai Tessalonicesi, almeno la prima, le due ai Corinzi, una ai Galati e ultima quella ai Romani, che deve preparare il prossimo viaggio missionario verso Roma per poi andare, secondo le intenzioni, in Spagna, ma avverrà in modo imprevisto in catene. Andiamo per ordine. Prima tappa da Gerusalemme a Corinto. La narrazione inizia purtroppo con una lite con irritazione tra Paolo e Barnaba perché si discute se accogliere o meno Giovanni Marco, che nel primo viaggio aveva abbandonato la missione. La disputa, pro bono pacis, si conclude con la separazione e la divisione del campo missionario. A Cipro va Barnaba con Marco, l'Asia Minore invece è per Paolo e l'accompagnatore Sila, a cui si uniranno presto nuovi discepoli, tra cui Timoteo, figlio di un'ebrea di Listra e di un greco, e Tito sono i principali, ma ce ne sono molti altri, come possiamo vedere. Prima tappa allora la Macedonia. Luca di fatto ci racconterà in maniera quasi continuata il secondo e il terzo viaggio. Cercherò io di fare la divisione. Il secondo viaggio, vi dicevo, ha una deviazione. Non riesce ad andare ad Efeso, dove prevedeva, voleva andare, ma evangelizza la Galazia, quindi il centro dell'Anatolia, poi scende a Troade si trova sul mare, e qui ha la visione di un macedone che lo prega di andare da loro. E allora passa il mare, lo stretto di Dardanelli, e si dirige in Grecia, in Macedonia, dove anzitutto vede Filippi, trova Filippi, dove incontra Lidia, che non è presente dentro una sinagoga, non avevano la sinagoga, ma si riunivano presso un fiume per celebrare il sabato, e questa si converte e chiede di ospitarli. Però la vicenda più tardi si complica per un motivo. Una ragazza posseduta dallo spirito pitone, cioè di divinazione, li segue proclamando che queste persone sono persone di Dio, ma Paolo, infastidito, la libera da questa possessione e, accusato dai padroni di questa schiava, viene fatto flagellare e gettato in carcere. Però durante la notte avviene un terremoto, questo permette a Paolo di incontrare il carceriere, battezza la sua famiglia e tutto termina con una grande celebrazione che potremmo dire eucaristica. Il mattino dopo le autorità romane dicono che può andarsene, ma lui, cittadino romano, rivendica i diritti di cittadino. È lecito flagellare un cittadino romano senza processo, esige perciò scuse ufficiali. Scende allora a Tessalonica e Berea, e qui comincia il grande scontro con i giudei. È accusato dai giudei di violare i decreti dell'imperatore e deve andarsene. Spiegheremo più tardi qual è il significato di questo. Giunge allora in Acaia, ad Atene prima, dove tiene un discorso ufficiale all'Areopago, che però ha pochi risultati, e poi arriva a Corinto, dove si fermerà per un anno e mezzo. Cosa avviene qui? Anzitutto incontra una coppia, Aquila e Priscilla, con cui vive e lavora, testimoniando davanti ai giudei che Gesù è il Cristo. I giudei cominciano a essergli ostili e lo minacciano. L'evangelizzatore Paolo è anche impaurito, ma una visione di notte del Signore che gli appare lo avverte: non aver paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. E aggiunge, citando un passo dell'Antico Testamento, in questa città io ho un popolo numeroso. La parola è popolo, che vuol dire popolo di Dio. E allora continua, però le ostilità dei giudei non vengono meno, e allora si dissocia da loro compiendo un gesto: scuote le vesti, cioè la polvere, per dire non ho niente a che fare con voi, dichiara la loro responsabilità, questo significa il vostro sangue, cioè del castigo, sia sulla vostra testa, assumete le vostre responsabilità, e trasloca. È importante questo momento perché trasloca in una casa presso Tizio Giusto, che qualcuno vorrebbe anche vedere per Gaio, forse è il prenome di Gaio. Bene, e in quel luogo, essendo la casa confinante con la sinagoga, può intercettare i passanti altri timorati di Dio. tra i frutti di questa predicazione c'è anche quella di Crispo, che era il capo della sinagoga e che viene nominato nella prima lettera ai Corinzi, uno dei pochi che Paolo ha battezzato. L'ultimo atto di questa opposizione dei giudei è il processo che viene intentato davanti al magistrato Lucio Giunio Gallione. Siamo verso la primavera del 52. Chi era costui? Era il fratello del più conosciuto filosofo stoico Seneca. Questo magistrato riceve l'audizione e accoglie l'accusa, che è la seguente: Paolo insegna a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge. Ma quale legge? Quella romana o quella ebraica? Il magistrato fa subito chiarezza. Dice: non c'è alcuna infrazione legale, non c'è crimine, adichema, non c'è un misfatto, e il termine è un po' raro, radiurgema, che vuol dire un'azione sconsiderata, fatta per leggerezza, impertinenza, perciò è innocente, e aggiunge che la materia non è di sua competenza, ma è riguarda un fatto inerente alla comunità giudaica, perciò tronca la discussione e li caccia. Risultato è esilarante. Il capo delegazione Sostene prende tante percosse. La domanda è se questo Sostene non sia per caso quel personaggio nominato all'inizio della lettera ai Corinzi. Potrebbe essere, ma è anche un nome molto frequente. E allora passiamo alla seconda fase, quella di Efeso, dove Paolo arriva e dove starà per 3 anni. Ad Efeso ricordo subito 2 episodi che prenderemo in esame dopo. Attestano 2 tipi di cristianesimo legati al battesimo di Giovanni, che passano però al battesimo nel nome di Gesù. Qui abbiamo l'istruzione prima di Apollo da parte di Priscilla e Aquila, e poi i circa 12 seguaci di Giovanni che vengono istruiti e battezzati da Paolo e ricevono lo Spirito Santo. Avviene la cosiddetta terza Pentecoste. Questi elementi cercherò di interpretarli. Adesso narro i principali eventi. Anzitutto, Aquila e Priscilla, sentendo parlare Apollo, che era battezzato solo con il nome di battesimo, lo prendono in disparte e lo ammaestrano più precisamente sulla via, un termine interessante, di Dio. Poi costui, Apollo, cioè parte per Corinto, dove secondo la prima lettera ai Corinzi c'è stata una discussione, o perlomeno è stato un motivo di contesa con Paolo. Che cosa fa Paolo? Arrivato ad Efeso, lascia i 2 coniugi e lui inizia un viaggio che durerà almeno 1 anno. Qualcuno dice qui comincia già il 3° viaggio. In ogni caso, interessa vedere le tappe. Scende da Efeso per mare, va fino a Cesarea, però passa per Gerusalemme, che è la comunità madre, quindi ritorna ad Antiochia e di là, e qui veramente inizia il 3° viaggio, direi io, attraversa l'Anatolia, Galazia, Frigia, tutta la parte e le comunità evangelizzate nel primo viaggio, visita queste comunità e le consolida nella fede e quindi ritorna ad Efeso. Qui fonda la chiesa battezzando i circa 12 uomini. Si fermerà per 3 anni. Cosa avviene qui? Dopo i 2 fatti che abbiamo elencato prima, cioè Apollo e i circa 12, avviene la discussione, come sempre, con la sinagoga. Rifiutato dai giudei, si trasloca ancora Paolo e va nella scuola di Tiranno. Quindi prima una casa di Tizio Giusto, che era accanto alla sinagoga, adesso va in una scuola, una realtà più laica, dove per 2 anni annuncia la parola di Dio sia a giudei che greci. L'episodio di Efeso termina, e qui io farei veramente una cesura, perché poi vedremo la prossima volta, comincia un progetto che riparte da Efeso e andrà fino a Gerusalemme e poi a Roma. Termina il racconto con un aneddoto curioso e umoristico. I 7 figli di Sceva, che erano esorcisti ambulanti vaghi, andavano di giudei, hanno voluto imitare Paolo, che vedevano fare cose straordinarie, non comuni, ma abusano del nome di Gesù e il risultato è esilarante. Lo spirito, per mezzo dell'invasato, li prende a botti, li maltratta e li manda via nudi e coperti di ferite. Questo determina una crescita di efficacia della fede cristiana e contrasta la magia. Allora i libri di magia vengono bruciati. Bene, io ho fatto, se avete davanti quell'immagine delle cartine che vi ho dato, più o meno siamo ritornati ad Efeso. Ci resterà poi da fare la prossima volta tutto il ritorno da Efeso, ritornare a Corinzo e poi giù fino a Gerusalemme. Mi permetto in questa seconda parte di cercare di raccogliere quello che può essere il significato e la strategia della missione paolina negli Atti. Mi fermo a questo e lo sottolineo in diversi punti. Primo, il cristianesimo come via. Secondo, affronto il passaggio dal battesimo di Giovanni a quello di Gesù nel suo nome. Poi, in un terzo momento, penso i luoghi che Paolo frequenta e che mi permettono di vedere non soltanto le scelte missionarie, ma vedere anche la fede, che valore ha, come le dimensioni della fede. Permettetemi allora la prima, molto breve la prima, e cioè il termine con cui Chiesa e Cristo vengono denominati. Abbiamo trovato la via. Il cristianesimo è via. Cosa significa questo? In qualche traduzione io vedevo la dottrina, ma non si tratta di dottrina, né di un insieme di conoscenze, ma il cristianesimo è un'esperienza che segna un cammino concreto, via. Coinvolge allora atteggiamenti e scelte pratiche e porta a Dio. È il cammino del discepolo sulla via di Cristo che indica la strada verso Dio. Come dice Fabris, la sequela di Gesù, ecco l'altro termine, cammino, sequela di Gesù, cioè la conformità a lui e al suo insegnamento, è la via cristiana. Simbolo di questa via è proprio Paolo, che vedremo la prossima volta percorrere la sua via verso Gerusalemme in sintonia e a immagine del suo Maestro e Signore. Secondo problema, ritorno sui due episodi di Efeso, il battesimo di Giovanni e quello di Gesù. Il primo episodio è quello che riguarda Apollo, che non è stato battezzato però. Apollo era venuto a contatto con l'annuncio cristiano collegato al Battista e alla figura di Gesù, perché predicava Gesù. Forse è riflesso della chiesa di Alessandria da cui proveniva. È descritto in maniera brillante, è oratore colto, è abile nelle scritture, ha doti carismatiche, ardente nello spirito, animo ispirato, insegnava quattro con accuratezza Gesù. Però conosce solo il battesimo di Giovanni, quello dato in vista del perdono dei peccati, non il battesimo nello spirito. Che cosa intende forse questo? Beh, vi vedremo. Ecco, Priscilla e Aquila allora gli insegnano con più precisione la via, ed egli allora dimostra attraverso le scritture non più solo Gesù, ma Gesù è il Cristo o Messia. C'è un passo nella sua fede ulteriore. Con il supplemento di catechesi, Luca ci rivela un mondo cristiano vario e diversificato rispetto alla presentazione unificata che Luca ci offre. Perché le relazioni tra giudaismo e cristianesimo nel primo secolo interagivano in più modi. Quindi c'erano più esperienze anche. D'altra parte i giudei stessi erano divisi tra giudei della terra e giudei della diaspora, che erano a contatto continuamente con il mondo anche ellenistico. Il secondo episodio, quello di Paolo che incontra i discepoli di Giovanni, potrebbe essere collocato anche altrove. Comunque si può spiegare così. È il tentativo di dare unità al cristianesimo, cioè di cogliere tutti i vari rivoli di esperienze per riportarle in un quadro più completo. Testimonia ulteriormente il passaggio dal cristianesimo dei discepoli del Battista, al quale il suo battesimo, ricorda Paolo, aveva orientato, perché, dice Paolo stesso, Giovanni diceva al popolo di credere in Gesù. Dunque lo vede quel battesimo come preparazione al battesimo e perciò saranno battezzati nel nome di Gesù. Che cosa dovremmo dire nell'insieme? Si tratta di un cristianesimo incompleto legato al giudaismo, integrato nella novità di Cristo mediante il battesimo. Prima erano battezzati al eis, introdotti, cioè al battesimo di Giovanni, ma sono sempre esperienza dello Spirito, inteso in che modo? Se ricordiamo Gerusalemme, lo Spirito che porta i suoi frutti concreti, i suoi doni. Non avevano questa esperienza. Come avviene questa seconda esperienza? Avviene con un altro gesto, l'imposizione delle mani, quindi che diventa invocazione dello Spirito e li rende testimoni. Tuttavia c'è una diversità. Apollo non viene battezzato, mentre gli uomini di Efeso, pur essendo chiamati discepoli e credenti, cioè cristiani, vengono battezzati nel nome di Gesù e poi ricevono l'imposizione delle mani. Quindi vengono battezzati nell'acqua e nello Spirito, creando così una dottrina e un'esperienza più completa di questo. Io, tra l'altro, avevo messo una lunga citazione nel testo che mi pare riassuntiva di Fabris. Che cosa dobbiamo dire allora? Primo, il percorso storico del primo secolo dopo Cristo per attuare l'unità del cristianesimo è stato lungo, intricato, perché c'erano origini diverse e quindi con deviazioni, integrazioni, correzioni e appartenenze parziali. Che cosa fa Luca? Luca descrive il risultato, potrei dire, finale, di cui offre un'immagine e una interpretazione, ma supponendo che ci siano stati, per arrivare a questa comunione, diversi percorsi. In questo senso, allora, la via di Dio del Signore ha seguito percorsi diversi, ripete Fabris, che vanno da un cristianesimo arcaico pre-pentecostale a quello carismatico e pentecostale. In definitiva, che cosa fa Luca? Ci ricorda che lo Spirito Santo è la forza di coesione e unificazione ecclesiale, è la fonte di testimonianza, rende testimoni. E così allora il compito di Paolo è ugualmente quello di non solo far espandere il cristianesimo in maniera ordinata o armonica, ma di integrare e dare unità e coesione alle varie correnti cristiane. Ecco, forse non è un caso che si parli di 12 uomini come gli apostoli. Diventano con questo battesimo il segno del popolo di Dio. Concludo con una riflessione personale. Ecco, il brano potrebbe offrire materiale per riflettere sulle appartenenze parziali attuali e sul cammino spirituale e pastorale, o teologico e pastorale, che permette una più piena integrazione e partecipazione alla comunità di fede. Anche oggi tante esperienze convergono, ma l'unità si trova lentamente con un lavoro anche culturale, lo chiamiamo di solito catechetico, ma penso che sia anche culturale, cioè di approfondimento. Passiamo a un terzo punto, le scelte missionarie e pastorali. Alcune le faccio in breve, mi fermo su alcune. Anzitutto, Paolo non è andato a est, ma è andato a ovest. Ha seguito le vie romane. Perché? Egli opera nel mondo che conosce, il mondo della, in quel tempo, Pax Romana, che variegato ma unificato, in pieno fervore intellettuale, commerciale e religioso, per cui uomini e merci viaggiavano in continuazione. E anche oggi vediamo continui legami tra l'Anatolia, per esempio, la Turchia attuale, e molte delle nostre stesse terre. Per esempio penso ai tanti legami che sono stati artistici rivelati tra Aquileia, i sepolcri di Aquileia, per esempio, e quelli della Turchia attuale. E le maestranze partivano e arrivavano fino dalle nostre parti. Penso a Porto Gruaro, che ricorda Concordia Sagittaria, che raccoglie le testimonianze di comunità provenienti da ogni parte dell'impero e venivano qui a lavorare ed erano ben precise comunità, da quelle ebraica a quelle di Apamea e di altri luoghi. È interessantissimo per me la visita a quel piccolo museo che si trova oggi a Porto Gruaro per vedere le tante comunità che erano presenti in un luogo che possedeva, direi, il monopolio della fabbrica delle sagitte, delle frecce dell'impero romano. Era quindi la fabbrica. Le vie romane diventano il luogo attraverso il quale si propaga il Vangelo. Secondo, la strategia missionaria. Ecco, di solito parte Paolo sempre secondo questo schema. Dapprima si rivolge agli ebrei della diaspora che incontra nelle sinagoghe o nei luoghi di ritrovo, per esempio a Filippi lungo il fiume, però di fronte al loro rifiuto si rivolge ai pagani. Il fatto viene registrato fin dal primo viaggio ad Antiochia di Pisidia. Non mi fermo a raccontare tutto, ma lo do per presupposto e lascio che ciascuno di voi legga. Lo stesso si ripete in Macedonia, a Corinto, fino a Roma, dove vedremo l'ultimo incontro di Paolo con i giudei, dove alcuni aderiscono, altri rifiutano di credere, e allora l'apostolo pronuncia la famosa profezia sul futuro della Chiesa. Anche, io traduco così, anche le genti crederanno nel Vangelo. Ma la prassi pastorale diventa una specie di luogo teologico. Prima i giudei, poi i greci. Parte da ciò che esisteva, conosceva. Un terzo elemento di questa strategia sono i luoghi della dimensione, potremmo dire anche le dimensioni della fede, perché i luoghi indicano alcuni aspetti. Primo luogo sono strade, città, piazze. Che cosa significa questo? È una fede che entra nella vita pubblica, nella vita sociale. Tra l'altro la lettera ai Filippesi, ma non è di Luca, e tra i Filippesi parlerà del famoso politeuestai, cioè il comportamento pubblico, che deve essere un comportamento naturalmente personale, ma una risposta che mi impegna anche nel comportamento pubblico. Ora, Paolo lo conosciamo come uomo di città, come uomo viaggiatore instancabile e come cittadino romano. E tutto questo lo vediamo anche nel suo linguaggio. Lui parla degli esempi di vita che attengono al campo militare, la virtù del credente, scudo, elmo, corazza, allo sport, il teatro, allo stadio, la box, la corsa, eccetera, alle navi e al mare, salpare, sciogliere le vele, fino al mercato. E secondo lui, come ripete la lettera ai Filippesi, la coscienza del cittadino del Vangelo e cittadino del cielo, una persona libera ma responsabile nel bene comune. Un secondo elemento è la scuola. La scuola per indicare la fede, cioè in rapporto con la cultura, in dialogo con la cultura, perché assuma dignità culturale. Un esempio è proprio ad Efeso, quando Paolo, in seguito all'opposizione alla via, si ritira nella scuola di Tiranno, questa sala che diciamo oggi laica, tra virgolette, e pubblica come la piazza, dove si può discutere e parlare liberamente con tutti. La scelta porterà buoni risultati. Così tutti gli abitanti della provincia di Asia, giudei e greci, poterono ascoltare la parola del Signore. In questa direzione dobbiamo leggere anche il discorso di Atene che, come dicevo, temo di non riuscire a fare questa sera. Un terzo luogo è dato dalle case chiese. Cosa vuol dire questo? Che la fede penetra nella vita quotidiana in tutti i suoi aspetti. Abbiamo a questo proposito i codici familiari in Efesini, Colossesi e nelle lettere pastorali che tentano di vedere come la fede abbia un influsso sulla vita concreta. E infatti le riunioni avvenivano non in chiese istituzionalizzate, ma nelle case. Le conversioni sono spesso legate alle famiglie. Si converte il capo famiglia e con lui tutta la casa che in lui si identifica e lo segue. Naturalmente in questa parola famiglia dobbiamo comprendere la servitù, probabilmente anche i liberti, non è invece la chiesa dell'imperatore, che avverrà dopo, soprattutto con Teodosio. Troviamo l'esempio di Cornelio a Cesarea, di Lidia e del carceriere a Filippi. È interessante la frase che Paolo rivolge al carceriere: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese con sé a quell'ora della notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere creduto in Dio. La stessa cosa avviene a Corinto, un pagano tizio giusto, forse Gaio, ospite i missionari, e la sua abitazione serve per Paolo per recuperare tutti quelli che andavano nella sinagoga. E in quella città soprattutto abitavano Aquila e Priscilla, che diventano collaboratori di Paolo e condividono l'abitazione, il lavoro, i viaggi, l'apostolato. E loro stessi fanno da catechisti ad Apollo. In questo senso Paolo parla di collaboratori, soprattutto nella lettera ai Romani, e conclude così: per salvarmi la vita hanno rischiato la loro testa, e a loro non io soltanto sono grato, ma tutte le chiese del mondo pagano. Salutate, aggiunge, la comunità che si riunisce nella loro casa. Lo troviamo alla fine anche in casa di Gaio, che ospita me e tutta la comunità, dove scrisse la lettera ai Romani. E infine, sempre in una casa a Troade, abbiamo l'esempio e anche una specie di spaccato della celebrazione del sabato fino alla domenica, sabato notte. La celebrazione che direi eucaristica, che avviene il sabato sera, che è l'inizio del primo giorno e dura tutta la notte. La comunità è radunata al piano superiore come nel cenacolo, situata nella parte più alta. Provate ad andare a vedere anche a Padova, le vedrete sempre nella parte più alta. E Paolo prolungò la conversazione fino a mezzanotte. E troviamo alcuni verbi, 4, conversava, dialegomei, che forse intende la discussione teologica o una forma di didache nella sinagoga, parla di omileo, che potrebbe essere la predicazione liturgica collegata alla parola, nell'omelia sinagogale, poi parla di spezzò il pane e ne mangiò. Abbiamo l'esempio di una liturgia del sabato fino alla domenica. In quell'occasione, tra l'altro, c'è l'esperienza atroce di quel povero ragazzo Eutico che si addormenta durante la predica e cade per terra, ma è risuscitato dall'apostolo. Cosa significa? Il giorno memoriale della risurrezione di Cristo mostra che l'apostolo ridà vita e conforta la comunità. Un gesto certamente simbolico. Ultimo, i contrasti. Naturalmente non ha soltanto trovato i contrasti con i giudei, ma ci sono 3 categorie di difficoltà. la magia, la divinazione, l'idolatria. Qui allora mi fermo e aggiungo qualcosa rispetto a quello che ho lasciato scritto nel testo che ho affidato a tutti. Il conflitto con la magia comincia già con Simone il mago, che cercava segni e prodigi a pagamento. Sappiamo cosa gli ha risposto Pietro, dove mostra che Simone tenta di ingannare Dio comperandolo, e la finale, quando lui quasi si scusa, può suonare come conversione oppure solo il tentativo di evitare una grossa punizione. In ogni caso, la superiorità sulla magia e la presa di distanza che Pietro compie sono chiare. Vi è poi un secondo elemento che abbiamo già incontrato, è Paolo con Bar Jesus, detto Elimas, che significa il mago. L'abbiamo già detto, io aggiungo solo questo, che l'episodio mostra che la parola di Dio non va confusa con le arti magiche del mondo religioso greco e che il cristianesimo con questo non scende a compromesso. Le chiama inganno e malizia e le sconfigge mediante il castigo della cecità. Mi fermo però un po' di più sull'episodio a Efeso con gli esorcisti giudei e la magia. Questi esorcisti ambulanti, vaganti, una volta c'erano i clerici vaghi che andavano di qua di là a prestare servizio a seconda. Questi tali imitano Paolo abusando del nome di Gesù per scacciare i demoni, ma vengono e malmenati e fuggono nudi, determinando con questo la reazione dei credenti che confessano le pratiche magiche, la praxis, e chi aveva esercitato arti magiche brucia pubblicamente i libri. Cosa sono questi libri? Sono i libri di magia che troviamo elencati in vari posti, che avevano le formule magiche per dire ti procuro questa guarigione, questa malattia o dall'altra, erano forme tipo di sciamani. A dire il vero, ecco, io capisco anche che nei confronti di Paolo la pietà, chiamiamola popolare, che ha bisogno di sperimentare e di toccare, si è espressa con gesti particolari, usando fazzoletti e grembiuli che erano stati a contatto con l'Apostolo per guarire malattie e scacciare gli spiriti cattivi. Fatti di questo genere apparivano già con Pietro, quando si ricorda che la moltitudine portava gli ammalati nelle piazze perché la sua ombra li coprisse e venissero guariti. Un gesto simile lo troviamo anche nel Vangelo, quando la donna emorragica sente il bisogno di toccare Gesù e così la folla per essere guarita. Però ciò che guarisce, dirà Gesù, non è il tocco ma la fede. E allora vediamo sempre questa fatica di affrontare un crinale che è cosparso di atti di fede autentica. Qualche volta rischia anche di compiere falsi esorcismi, atti di magia e di superstizione, tra i quali bisogna operare il discernimento. Ecco, io capisco per esempio di fronte a questo episodio l'atteggiamento di Marghera, che da buon protestante e calvinista, segna a Ginevra, vede queste ambiguità. Ma in fondo, mentre il mondo cattolico, che è un po' meno rigido su questo, ecco, vede molti gesti di cui la gente ha bisogno di accendere la candela, perché coinvolge anche emotivamente, si tratta di educare e di non strafare. Ecco, diceva un amico mio, ecco, non bisogna togliere le candeline alla gente che va in chiesa, perché è un modo personale di partecipare. La pietà popolare sente il bisogno di toccare, di sentire, anche se qualche volta rischia la superstizione, ecco allora il bisogno di purificare. Il discernimento deve aiutare a questo. Troviamo poi un altro esempio, l'arte divinatoria a Filippi, con quella famosa ragazza indovina con lo spirito pitone che ricordava quello della Pizia di Delfi, che era sfruttata dai padroni per ottenere forti guadagni. Questa dice cose vere. questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Però Paolo, infastidito, la guarisce e dice: smettila di parlare. Perché? Credo che possiamo equiparare questo fatto con il famoso demone del Vangelo che proclama l'identità di Gesù, ma creando ambiguità. E allora anche questo intervento crea un'azione di disturbo e confusione, non un atto di fede. Per questo Paolo compie una specie di esorcismo e la libera. La lotta contro la divinazione è in fondo la lotta contro l'idolatria. Perché? Perché induce un falso concetto di Dio e propone una religione fondata sul genere meraviglioso e spettacolare in funzione del guadagno. E vediamo allora il vero ostacolo, il più duro, è quello dell'idolatria. Come esempio tipico, ricordo un episodio che affronteremo la prossima volta. Gli orefici di Efeso, che fabbricavano i tempietti d'argento e le immagini della dea Artemide. Il conflitto reale appare motivato dal mancato guadagno. Gli orefici vedono sminuire le entrate, ma il pretesto adotto è religioso. Paolo ha sviato una massa di gente gettando discredito sulla categoria, sulla dea e sul suo santuario. Ne nacque una pericolosa sommossa che soltanto il provvidenziale intervento del cancelliere riesce a calmare. Però Paolo dovrà lasciare la città e non vi tornerà più. Noi sappiamo che lo stesso giudaismo aveva contrastato l'idolatria. Ora il cristianesimo, nel suo nascere, deve affrontare un politeismo diffuso e un sincretismo religioso come quello che troveremo ad Atene nel discorso di Paolo agli uomini di cultura. E in questi luoghi convergeva una sensibilità religiosa diffusa che portava a un cumulo di monumenti e simboli religiosi con templi, immagini, statue, altari votivi che fanno irritare il buon ebreo, oltre che cristiano, Paolo. Questo è il grande conflitto che ci attuerà. Lo rivedremo in quel discorso. Ma il conflitto più grave dell'idolatria resta un aspetto particolare, precisamente il culto dell'imperatore, che era iniziato con Augusto. Se andate sul Monte Palatino, anche oggi si trovano le fondamenta del tempio dedicato al divo Augusto, il culto dell'imperatore, che, voglia o no, era onorato così, anche se poi li uccidevano facilmente. Però era il vero pericolo per il cristianesimo. Lo incontriamo a Tessalonica, dove c'è un tumulto dei giudei contro Paolo, che è accusato di sedizione contro l'imperatore. Perché? Perché afferma che c'è un altro re, Gesù. Forse c'è una specie di eco nelle parole. Il Messia, in greco si dice Christos, in latino leggevano Christos, e la parola Signore corrisponde a Kyrios. Questi termini potevano essere interpretati come principe Christos e imperatore, ma allora facevano concorrenza con l'unico Cesare, il Kaiser. E la medesima accusa attribuita a Gesù impedisce di pagare i tributi a Cesare e sostiene di essere il Messia re. L'accusa politica poteva avere gravi conseguenze. Per questo Paolo dovrà partire in fretta la notte stessa, andare a scendere ad Atene e poi andare a Corinto. Ecco, queste sono le caratteristiche. Ce n'è un'ultima che io inizio appena, ma mi fermo, quella dei diversi linguaggi. Nel parlare Paolo deve entrare in contatto con l'uditorio. Ed ecco allora che Paolo, che conosce bene la retorica e l'arte della persuasione, e la vediamo bene nelle sue lettere, tra l'altro viene da una città come Tarso, che era luogo di, una, di diverse scuole di retorica, tra cui quella di Ermogene, che è stato il maestro di Cicerone. Quindi Paolo conosce bene e quindi sente il bisogno di adeguarsi all'uditorio che ha davanti, sia giudaico che pagano di cultura greca. Ed ecco perciò che i giudei, Paolo annuncia il regno di Dio e predica Gesù Messia risorto, che realizza l'Antico Testamento, perciò rilegge la storia di Israele selezionando, citando e interpretando sulla base delle scritture. Ma gli altri non capiscono. Vedremo un esempio nel penultimo incontro, quando Erode capisce il discorso di Paolo, non lo capisce Festo, dice: Paolo, hai perso la testa, il troppo pensare ti ha fatto impazzire. Ecco, invece i pagani non può parlare del Messia, ma allora parlerà del creatore, il fattore, potremmo dire, perché o poiesas, colui che ha creato il mondo, ma che è uno solo. E questo lo rivelerà in modo particolare nel discorso di Atene. Questo, se permettete, lo facciamo la prossima volta, ma rimettendo questa premessa e poi seguendo il resto del nostro programma. E come primo giorno della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, essersi messi in ascolto un po' della parola di Dio penso che abbia un significato per tutti. Lascio spazio alle vostre domande, grazie.
Volevo sottolineare, lei l'ha già fatto, quel bellissimo brano del discorso all'Areopago che parla di questa ricerca di Dio, se gli uomini lo cercano, e qui traduce tastando qua e là come ciechi, che è questo verbo pselafeo, che è bellissimo perché è proprio visivo, un cieco si dirige con le mani, non ha la vista chiara. Mi sembra molto bello così un'espressione per indicare questa ricerca di Dio suggestiva. E poi volevo fare un'altra piccola sottolineatura. Nelle lettere Paolo, sia nell'introduzione sia nella conclusione, fa un doppio saluto. Lui dice caris, kai e rene. Ogni volta caris ovviamente è il saluto greco kaire, kairete, che è sì, lieto. E Irene è la traduzione greca di Shalom. È una piccola cosa, una piccola osservazione, ma per me è sempre stata significativa di questo doppio vittorio di Paolo. Ecco, poi volevo chiederle, era ancora dalla prima volta che volevo chiederle, anche se è fuori rispetto al contesto delle letture di oggi, quel termine che all'inizio degli Atti torna spesso, parresia, che è un termine così suggestivo, così bello, ha qualche riscontro nell'Antico Testamento? Un'illustrazione di questa franchezza viene tradotto, no?
Sì, sì. Guardi, per quanto riguarda l'Antico Testamento, in questo momento mi sto cercando dove sia, ma le prometto che guarderò i dati per vedere. Comunque, sì, entra, vuol dire coraggio, vuol dire anche apertamente, vuol dire anche con sincerità a un certo punto, c'è questo carattere che non è aggressività, ma è un carattere di limpidezza per me, no? Che è lo spirito che dà la parresia. I discepoli sono prima rintanati un po', poi li aiuta a approfondire il senso e a comunicarlo agli altri. Credo che sia un dato di sapienza anche. Comunque nell'Antico Testamento non saprei adesso quanti, ma riguarderò volentieri.
Le sappiate ci sono spessissimi, è intessuto di termini della 70, della...
Sì, 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 le prometto di guardare quante volte appare. Penso che esista, ma non mi ricordo se nel libro della Sapienza proprio esista anche questo. Glielo dirò comunque. Io nel discorso di Paolo all'Areopago mostrerò come... quello che diceva lei, ci sente la doppia cultura continuamente, no? Usa addirittura due linguaggi che a lui dicono una cosa di più, agli altri fa intuire, anche se non del tutto. Quando per esempio dice in lui ci muoviamo, ecco, in lui era un termine che indicava panteismo, ma per lui in lui, siccome poi lo usa anche dopo, no? Enandri, un uomo con un uomo, vuol dire per mezzo di lui, per indicare la creazione, però usa sempre un linguaggio che ha almeno due aspetti e che possa comunicare. Questo è importante.
Comunque, cioè, parresia compare, mi pare, 12 volte nell'Antico Testamento.
Eh sì, guarderò.
Salmi, Proverbi, Giobbe.
E vedi in che contesti appare.
Sì, sia come sostantivo.
Non saprei dire qualche dato adesso, ma glieli dirò tutti, va bene?
Poi volevo chiedere, professore, alcuni autori dicono che Apollo sia l'autore della lettera agli ebrei. Alcuni autori, soprattutto di area anglofona, sa qualcosa di questo?
Sì, il povero lettera agli ebrei non è certamente di Paolo, non è certamente una lettera, ma è forse un'omelia, eccetera. E si può dire solo questo: primo, che è uno che conosce perfettamente l'Antico Testamento, che conosce perfettamente la liturgia del Tempio, che è uno che ha cultura quindi giudaica e cristiana. Allora si sono individuati diversi autori, però di fatto è anonimo, non è possibile dire. È una delle ipotesi che fanno che possa essere Apollo, ma non sappiamo chi veramente sia questo autore. Ne hanno fatti anche altri, qualcuno addirittura pensava a Luca, ma preferisco restare così, nel vago, senza, perché più che dire le caratteristiche non si sa. È entrata comunque per me come grande dono nell'elenco dei libri del Nuovo Testamento, ed è un libro che apparentemente sembra sacrale nel linguaggio, ma è essenzialmente antisacrale, perché tutta quella religiosità è essenzialmente esistenzialista, se posso usare, ma non con termine tecnico, esistenziale, cioè il vero culto è quello esistenziale, continuamente lo mette in risalto. E l'abbiamo fatto in una settimana biblica a Villa Immacolata e per me è stata interessante la riscoperta, la lettura completa di questa lettera come una lettera veramente unica. Nella liturgia cattolica, tra l'altro, in questi giorni viene letto durante i giorni feriali gran parte di questa lettera, e mi pare bella in questo contesto della settimana anche preghiera per l'unità dei cristiani.
Un'ultima cosa, in questa lettura di soprattutto della seconda parte di Atti, in cui vediamo emergere la figura di Paolo, possiamo anche forse dire che vediamo la pluralità delle chiese. La pluralità delle chiese e anche il lavoro di inculturazione che viene fatto da Paolo in questo. E proprio in questa settimana sarebbe importante riprendere in mano questa pluralità, che era nascente, che poi noi abbiamo cercato di uniformare, ma che inizialmente era proprio plurale, la Chiesa era plurale e si parlava il linguaggio di ognuno. Ecco perché il doppio saluto anche.
Direi che ci sono due elementi che qui, da una parte i diversi linguaggi inevitabili, perché diverse sono le esperienze, diverse le espressioni, inevitabile, però anche la ricerca di ciò che è essenziale. Ecco, l'elemento di Efeso io l'ho portato come un tentativo di raccogliere i vari, perché se li lasciamo disperdere restano, ma raccogliere i vari rivoli, i vari torrenti, perché diventassero un alveo. Ecco perciò anche l'integrazione tra il pre-pentecostale e il pentecostale. Abbiamo bisogno di integrare, se restasse solo là rimaneva come una piccola setta. Allora il tentativo proprio, credo, di Luca, con fatica, mostrando, lasciando intravedere i diversi percorsi, mostra però che c'è un andare verso l'unità. Diversi, d'altra parte, questa diversità la troviamo. C'è una diversità, una ricchezza e integrazione anche tra gli stessi Vangeli sinottici. Non è uguale Matteo, non è uguale Marco, e Luca ha una sua personalità. D'altra parte, pensate, la stessa chiesa di Efeso di fatto è entrata a contatto anche con tutto il mondo giovaneo, perché è vero che Atti degli Apostoli dice che il fondatore è Paolo, ma poi tutto il mondo giovaneo difatti si concentra là, tanto è vero che l'Apocalisse, che è di origine giovanea, e nella linea che secondo i versi dal Vangelo, la linea giovanea è presente soprattutto nell'Asia, tanto è vero che le sette chiese sono tutte della famosa regione dell'Asia, che aveva Efeso come centro, e poi tutte le altre chiese che vengono nominate sono paoline e giovanee però in quel momento. Quindi vediamo come c'è l'osmosi in questa grande città, sia dell'evento di Paolo, sia della linea giovanea, perché quello è il luogo. Tant'è vero che ad Efeso c'è il sepolcro di Giovanni, dicono, no? Questo indica che c'è tutta la linea giovanea che converge in questa grande regione, che era la regione romana detta Asia, che poi ha dato il nome di tutto il continente, ma era riservato a quell'ambito, molto interessante tra l'altro, che era l'ambito degli Ioni. Tanto è vero che gli ebrei, per dire greco, dicono Yavan, Iona, gli Ioni.
Visto che siamo nella settimana ecumenica, credo che sia importante, oltre che il riconoscimento di questa pluralità, ecco, di forme di ebraismo che poi confluiscono nel cristianesimo, riconoscere anche, diciamo, che c'è stato forse un eccesso di cristianizzazione, come la chiama Margherita, di figure che sono autenticamente ebraiche, come la figura di Giovanni Battista. Una cristianizzazione che arriva al culmine con Giovanni, che addirittura dice che il Battista va oltre Paolo, dice che il Battista ha indicato questo è l'agnello di Dio, quindi Gesù è l'agnello di Dio, quindi è il Cristo, eccetera. Ecco, credo che sia importante adesso che c'è anche una ricerca storica su Giovanni Battista, anche da parte cristiana, ammettere e riconoscere l'importanza di recuperare l'ebraicità di questa figura di Giovanni e l'importanza religiosa che ha avuto non soltanto nei confini della Palestina, come è testimonianza negli Atti, e probabilmente anche riconoscere che diciamo certi passi, ecco, anche nel Nuovo Testamento devono essere considerati in maniera critica, ecco, per poter recuperare invece il carattere autenticamente ebraico di questa figura.
E qui credo che sono due domande. La prima direi che è quella che risponde anche alla cosiddetta terza ricerca sul Gesù storico, no? Che ha raccolto tanti, anche un po' frammentato, e che comunque ha voluto inserire il Gesù in quella storia per mostrare sia la convergenza che anche la novità. In questo senso direi la ricerca anche di tutto il sottofondo, quindi anche per esempio la ricerca fatta già ancora 30-40 anni fa sui Battisti, i Battisti che era un movimento all'interno del mondo giudaico. Poi abbiamo scoperto per esempio gli Esseni, abbiamo scoperto come la comunità di Qumran, come particolare, abbiamo sempre più cercato di stabilire un fondo storico dove emerge. L'altra esigenza direi che è quella che avevo prima detto della convergenza, no? È interessante come lo stesso Paolo chieda che le lettere vengano comunicate alle altre comunità. Sono per una comunità, nascono, ma cominciano già a passare da una comunità all'altra. E questo è significativo, vuol dire che non si andava ognuno per conto suo, ma fin dall'inizio sono cercati gli elementi di convergenza e gli elementi fondamentali. E quello che è stato un processo che già si vede verso il 150-200 dopo Cristo, cioè del canone, che non era una ricerca, ma di fatto cominciamo ad avere i primi, le prime raccolte dei libri che la Chiesa riteneva allora, teneva comuni. Questo è stato importante, avere un certo numero e quindi discerne da altri che garantivano, potremmo dire oggi, l'ortodossia o la linea globale. Dentro questo grande alveo, ecco, abbiamo le diversità, perché sono già diversi, ma la comunicabilità, questo mi pare che sia importante. E il fenomeno della ricerca di un nucleo che per molti era più vasto di quello che abbiamo noi. Per esempio la lettera di Barnaba era in molte chiese e ancora ritenuta dentro il canone, cioè sono più vasti. Qualcuno riteneva per esempio molto importanti anche le famose lettere di Ignazio, che poi sono state scartate, ma non è che scartare significa che non sono vere, no, ma hanno voluto creare un alveo in cui ci si riconosce. Qui riconosciamo la pluralità e l'unità della confessione cristiana. Ed è importante che anche per le varie confessioni ci sia ancora questo riconoscimento di libri fondamentali.